Teheran, aeroporto Imam Khomeini, 2010. C'è un uomo nei pressi del gate per i passeggeri diretti a Bangkok. È vestito in modo elegante ma pratico, sembra tranquillo, ma un occhio attento e addestrato noterebbe che i suoi movimenti rivelano un certo nervosismo. Sono meccanici inquieti, non riesce a stare fermo e l'impazienza viene tradita da mille piccoli particolari. Le mani frugano spesso nelle tasche oppure si sfregano tra di loro nervosamente. Lo sguardo vaga costantemente intorno alla ricerca di segnali di allarme. La sua postura è rigida, si muove a scatti, come se ogni spostamento fosse il frutto di una laboriosa decisione. Anche se cerca di non farlo, guarda spesso, troppo spesso, il suo orologio da polso o quelli appesi alle pareti dell'aeroporto. Ha gli occhi leggermente arrossati, sta sudando nonostante la climatizzazione e porta con sé una piccola valigetta marrone. Anche se l'aeroporto è pieno di persone, quell'uomo si sente solo e nella sua testa è come se un riflettore lo inquadrasse costantemente, isolandolo dalla folla. È stato sgarbato e distratto con la commessa che gli ha servito il caffè. Gli altri passeggeri gli sembrano automi o comparse che si muovono in un mondo artificiale, un mondo dove in realtà c'è solo lui e i suoi possibili, misteriosi osservatori. Oggi Gholam Reza Hosseini, questo è il nome dell'uomo, non fa parte dell'umanità che lo circonda quel giorno. E mentre il tempo scorre lentamente, come invischiato nella sua paura, man mano che i minuti passano, cerca di immaginarsi già al suo posto, sull'aereo, in volo, lontano da quell'aeroporto che diventa ogni minuto più piccolo, come una trappola che si stringe intorno a lui fino a soffocarlo. Gholam Reza si avvicina alla cassa automatica per ritirare il denaro necessario a pagare le tasse di uscita dal paese. Cerca la tessera della carta di credito nel portafogli e la sua mano trema leggermente nell'inserirla nella fessura, che la cattura nei suoi meccanismi. In quel momento anche lui si sente catturato nei meccanismi di un gioco troppo grande, in cui ha voluto entrare, da qui ora, più di ogni altra cosa, vorrebbe uscire. La macchina emette un breve ronzio e prima ancora che finisca le sue elaborazioni, Gholam Reza ha una sensazione improvvisa, violenta, chiarissima. Lui, su quell'aereo per Bangkok, non ci salirà mai. È tutto finito, lo prenderanno, ora ne è certo. Le sue speranze svaniscono e si rende conto che erano solo illusioni. Per questo non si stupisce nemmeno quando la carta di credito viene respinta. Gholam Reza riprova meccanicamente a reinserirla, ma ancora inesorabilmente viene respinta. Carta non valida, dice il terminale. Come un automa, Gholam Reza prende la carta, la rimette nel portafogli e fa alcuni passi senza una direzione precisa. Non riesce più a pensare, è come in trance. Il mondo intorno prende di colpo una tonalità scura e per un attimo le sue gambe vacillano, teme di svenire lì, in mezzo alla grande sala d'aspetto dell'aeroporto. Dal nulla, alle sue spalle, arriva un impiegato della sicurezza aeroportuale. Gli rivolge la parola, forse chiede qualcosa, Gholam Reza non lo sa, perché i suoni gli arrivano ovattati, incomprensibili. Di colpo, il tono dell'impiegato della sicurezza si fa più deciso, come se volesse risvegliarlo, e Gholam Reza si riprende istantaneamente. I rumori dell'aeroporto ritornano, come quelli di un nastro che è stato fermato e riprende a scorrere. La sua coscienza torna al presente. «Signore», gli sta dicendo l'impiegato in divisa, «posso vedere il suo passaporto?» Gholam Reza Hosseini è il figlio di un sarto. È cresciuto a Teheran studiando meccanica automobilistica e tornitura metallica. Dopo il diploma, i suoi insegnanti, che avevano notato delle capacità fuori dal comune, lo spingono ad iscriversi alla prestigiosa università Amir Kabir per studiare ingegneria industriale. All'università un suo professore lo mette in contatto con un ex studente altrettanto promettente e nel 2001 i due fondano una compagnia ingegneristica che aveva come scopo trovare nuove tecniche per il risparmio energetico delle industrie. Inizialmente lavorano soprattutto per aziende alimentari e metallurgiche, ma nel tempo riescono ad ottenere anche contratti per le industrie iraniane energetiche e militari. La loro impresa ha successo e la famiglia di Gholam Reza diventa benestante, per non dire decisamente ricca, permettendo loro di abitare in una bella e grande casa, usare auto di importazione e fare diverse vacanze all'estero, tutte cose non proprio alla portata di chiunque in Iran nei primi anni 2000. Nel 2005 viene eletto presidente Mahmoud Ahmadinejad e le cose, per Gholam Reza e la sua azienda, cominciano a peggiorare sensibilmente. Il nuovo governo, infatti, punta a sostituire le aziende private nei settori ingegneristici più lucrativi, sostituendole con aziende statali e militari. Le compagnie esistenti vengono quindi, nella migliore delle ipotesi, relegate a ruoli subalterni nella catena degli appalti, vedendo la loro fetta di profitti drasticamente ridotta. Nonostante la loro pressoché totale incapacità tecnica, le nuove aziende di Stato, attraverso cui tutti i contratti devono passare, incamerano la maggior parte dei proventi, lasciando ai subappaltatori tutto il lavoro da fare. Per Gholam Reza, che si sente defraudato del proprio legittimo guadagno, è un vero e proprio furto di Stato, che lo costringe a licenziare dipendenti e soprattutto a rivedere drammaticamente il suo stile di vita e quello della sua famiglia. Ma più ancora del danno economico, Gholam Reza accusa quello professionale, l'essere sottoposto a un ruolo subordinato rispetto a persone incapaci e arroganti, che stanno lì solo per incassare i guadagni e controllare le commesse, senza dare alcun contributo. Gli sembra, da un certo punto di vista, di essere stato retrocesso dal ruolo di capitano d'impresa a quello di un impiegato di basso livello, con guadagni minimi ma con compiti e responsabilità ugualmente gravose rispetto a prima, e tutto questo senza avere né aver mai avuto alcuna voce in capitolo. Per lui è un affronto intollerabile, una negazione di tutti i suoi meriti e di tutti gli sforzi e sacrifici che un ragazzo venuto su da umili condizioni ha dovuto affrontare per guadagnarsi successo. Non desta meraviglia, quindi, che Gholam Reza diventi in poco tempo un nemico giurato del regime di Ahmadinejad, prestando sempre più attenzione alla propaganda americana, che lo descrive come un pericoloso provocatore intenzionato a costruire un arsenale nucleare segreto. Gholam Reza si sente così due volte sfruttato, una per il taglio sui profitti e l'umiliazione professionale, l'altra per essere in qualche modo diventato complice di un regime guerrafondaio e pericoloso, troppo instabile per possedere armi nucleari e incapace di gestire l'economia e l'industria con criteri di giustizia ed equità. Il pensiero di lavorare per un regime corrotto e di finanziarlo attraverso i propri sforzi gli diventa insopportabile e la sua rabbia cresce di giorno in giorno. E in uno di questi giorni, in cui la frustrazione raggiunge il suo massimo e non sembra esserci alcuna via d'uscita per ribellarsi a quella forma di schiavitù economica e intellettuale, Gholam Reza fa una cosa semplicissima, ma che avrà un effetto devastante sulla sua vita. Apre il sito pubblico della CIA, l'Agenzia Federale di Intelligence Americana per l'Estero, e preme sul tasto «Contattaci». Nel form del sito scrive: «Sono un ingegnere che ha lavorato al sito nucleare di Natanz e ho delle informazioni». Si ferma, guarda il breve messaggio, convinto che nessuno l'avrebbe mai letto o preso sul serio, e preme invio. Quel piccolo gesto, sia pure inutile, lo fa sentire meglio. È stata una piccola ribellione, un gesto di dissenso che finalmente ha trovato una via d'uscita dal circolo vizioso che è diventata la sua esistenza. Un messaggio dentro una bottiglia gettata in mare aperto, che però gli dà la soddisfazione di aver fatto qualcosa, anche solo simbolicamente, che non sia soltanto subire le angherie del regime che lo ha rovinato. È passato un mese da quel messaggio sul sito della CIA. Gholam Reza si è quasi dimenticato di averlo inviato quando riceve un'email che lo fa sobbalzare sulla sedia del suo ufficio. La CIA gli ha risposto. Dopo un primo contatto, l'agenzia inizia a scambiare messaggi con lui, finché, tre mesi dopo, gli chiedono un incontro a Dubai. Se fossimo in un film, Gholam Reza dovrebbe incontrare una bellissima donna bionda con un libro nero in un ristorante di un quartiere di lusso per avere il primo contatto, come viene definito nel gergo degli agenti segreti. Beh, a volte la realtà può essere sorprendentemente simile al cinema. O forse la CIA vuole che questo cliché sia rispettato per non deludere le aspettative di chi ha creduto alla propaganda americana. Fatto sta che il primo contatto di Gholam Reza è proprio una donna bionda con un libro nero in un ristorante di lusso di Dubai. Con lei c'è un uomo di scorta e traduttore e i tre si siedono in un angolo appartato del locale. Il nome con cui si presenta la donna americana è Chris e dopo uno scenografico bicchiere di champagne dice a Gholam Reza che sono loro le persone con cui ha scambiato messaggi finora e inizia a fargli domande sul suo lavoro. Gholam Reza racconta di aver lavorato in uno dei siti più osservati dagli americani, quello di Natanz, dove è presente una centrale nucleare. Il suo progetto era quello di ottimizzare il flusso di energia elettrica alla centrale, in modo che le centrifughe potessero girare sempre alla giusta velocità e senza interruzioni. Ma a cosa servono le centrifughe in una centrale nucleare? La risposta è abbastanza semplice. Servono ad arricchire l'uranio, ovvero ad ottenere uranio-235, un materiale altamente fissile che può essere utilizzato per costruire delle armi nucleari. La macchina viene caricata di esafluoruro di uranio, uranio naturale trasformato in gas, e fatta vorticosamente ruotare a migliaia di giri al minuto. Per effetto della forza centrifuga, i due tipi di uranio si separano ed è poi facile isolare l'uranio-235, molto concentrato. Da lì in poi la tecnologia per costruire una bomba atomica è relativamente semplice. La parte più difficile e delicata è proprio procurarsi il materiale fissile. Dal momento che questa tecnologia sta diventando alla portata di molti stati, tra cui ad esempio Israele, Pakistan e Iran, l'attenzione della NATO e degli Stati Uniti rispetto al numero di centrifughe presenti in questi stati, specialmente in Iran, è sempre stata molto alta. Limitando la produzione di uranio-235, si taglia alla fonte la filiera che può condurre alla produzione di armi atomiche. Gholam Reza racconta di aver lavorato in un appalto per una delle solite aziende statali, la Kalaye Electric, una società che nel 2007 era già stata sanzionata dal governo americano proprio per il suo presunto ruolo nello sviluppo del programma nucleare iraniano e di avere altri appalti simili in arrivo, anzi di stare cercando di entrare in più progetti di questo tipo possibili. Il giorno successivo i tre si incontrano nella stanza d'albergo di Gholam Reza e qui l'ingegnere gli mostra mappe e diagrammi dettagliati degli impianti elettrici collegati alla centrale di Natanz. Chris è impressionata, rimane a bocca aperta. Da quei disegni è possibile stimare con buona approssimazione il numero di centrifughe alimentate e quindi la quantità di uranio arricchito che viene prodotta. Quello stesso anno, Stati Uniti e Israele lanciano un attacco informatico senza precedenti, un vero e proprio atto di guerra via rete, e lo lanciano proprio contro la centrale di Natanz. Tramite un virus informatico riescono a danneggiare il funzionamento delle centrifughe in modo quasi irreparabile, bloccando la produzione di uranio-235 per diversi anni a seguire. Nessuno ha mai attribuito a Gholam Reza alcuna parte di merito rispetto a questa operazione, ovviamente, ma la coincidenza è quantomeno degna di nota. Negli incontri seguenti, gli agenti americani chiedono a Gholam Reza di allargare il proprio raggio di indagine e cercare di scoprire, tramite l'analisi degli impianti elettrici, quanti e quali altri siti potenzialmente a rischio di produzione di uranio arricchito ci sono in Iran e di segnalarli. Ma poi l'ambito di queste analisi si allarga ancora. Quali punti critici del sistema elettrico iraniano, chiedono gli americani, porterebbero il paese in condizioni di blackout paralizzanti se fossero colpiti? Gholam Reza incontra gli agenti della CIA per 7 volte in 3 anni, in Thailandia e in Malesia, e ad un certo punto Chris viene rimpiazzata da un handler diverso, un uomo, accompagnato da 2 agenti più esperti e in grado di comprendere chiaramente il linguaggio tecnico e ingegneristico di Gholam Reza. Questo suo nuovo ruolo di spionaggio dà finalmente a Ghulam Reza nuovi stimoli per il suo lavoro, in cui ritrova un senso e uno scopo, quello di fornire informazioni utili a rovesciare l'odiato regime di Ahmadinejad. E per farlo cerca con ogni mezzo di vincere appalti che gli forniscano informazioni sempre maggiori sulle infrastrutture a cui la CIA è interessata. Ad un certo punto riesce ad ottenere un contratto dalla SETAD, la tentacolare costellazione di aziende facenti capo al leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, per stabilire le necessità elettriche di un gigantesco centro commerciale che si progettava di costruire a nord di Teheran. Per entrare in possesso dell'intera mappa elettrica del paese, Ghulam Reza escogita un astuto stratagemma. Comunica all'azienda elettrica di Stato, la Tavanir, che non c'è abbastanza energia per realizzare il progetto del leader supremo. Spaventati dalla prospettiva di non riuscire a soddisfare le richieste dell'Ayatollah, gli ingegneri della Tavanir chiedono aiuto a Ghulam Reza, che a quel punto gli chiede di passargli i disegni dell'intera rete elettrica nazionale, per capire come ricavare l'energia necessaria. Ma quei disegni contengono appunto tutta la rete elettrica, inclusi gli impianti nucleari, le installazioni militari e ogni punto critico che gli americani avrebbero potuto sabotare mettendo letteralmente in ginocchio la nazione da ogni punto di vista. Nell'agosto del 2008, un anno dopo essere diventato una spia, Ghulam Reza incontra un alto ufficiale della CIA in un hotel di Dubai, il quale gli comunica che è necessario aumentare il suo coinvolgimento nelle azioni di spionaggio. Poi gli porge un foglio e gli fa scrivere un impegno a non divulgare le informazioni che stava per ricevere con altre nazioni oltre agli Stati Uniti. Ora vi chiederete che valore può avere un pezzo di carta firmato da una spia in una camera d'albergo di Dubai, e la risposta è nessuno. Ma la CIA usa questa tecnica per far sentire gli informatori coinvolti psicologicamente in uno scambio reciproco di informazioni. Esercita così una pressione morale nei confronti di persone non addestrate, facendogli percepire di stare entrando in una cerchia ristretta di fidati collaboratori, con cui è necessario sancire un patto scritto di riservatezza. E lo fa usando un foglio di carta bianco, non un modulo prestampato da firmare, in modo che l'informatore scriva di proprio pugno tutto il messaggio e in qualche modo se ne senta maggiormente responsabile. Firmare un accordo di riservatezza con la CIA può sembrare inutile, persino ridicolo, ma in condizioni di forte stress e pressione psicologica e con persone totalmente ignare dell'esistenza di queste tecniche di manipolazione, nella stragrande maggioranza dei casi funziona. I civili ingaggiati si sentono personalmente responsabili della fiducia che gli viene accordata, solo sulla carta, e diventano più attivi e desiderosi di dimostrare di essere all'altezza dell'impegno che gli viene richiesto. Inoltre si sentiranno inconsciamente più protetti, perché ora lo scambio sembra alla pari. Daranno informazioni, ma ne riceveranno anche, venendo messi a parte dei segreti dell'agenzia. In realtà la CIA condividerà con loro solo informazioni secondarie e sacrificabili e in cambio chiederà sempre di più, facendo leva su quell'impegno formale che ovviamente vale solo per una delle due parti, quella sacrificabile. Durante l'ultimo incontro con la CIA, un agente mostra a Ghulam Reza come potrà comunicare con loro da ora in avanti. Gli indica un rudimentale sito web che parla di calcio in lingua persiana che si chiama iraniangoals.com. Basta inserire una password nel campo di ricerca e si aprirà una chat con cui potrà inviare informazioni e ricevere istruzioni dall'agenzia. È un sito pubblico, chiunque lo può visitare, ma almeno, così spera la CIA, è ben mimetizzato tra milioni di altri siti, anonimo, e nessuno si prenderà mai la briga di andarlo a controllare. Ghulam Reza ancora non lo sa, ma quel sito sarà la sua fine, come la fine di tanti informatori della CIA in Iran e altrove nel mondo. Ghulam Reza non lo sa e non sa quanta poca attenzione la CIA abbia riservato a quel mezzo di comunicazione, quanto poco gli interessi, in fondo, che le sue fonti siano al sicuro, protette. Non sa quanto quel sistema di comunicazione sia fragile e pericoloso e quanto la CIA sarà pronta ad abbandonare lui e la sua famiglia al proprio destino quando, proprio per colpa della loro approssimazione e incompetenza, le cose inizieranno ad andare male. Ghulam Reza non lo sa. Sa solo che per andare a quegli incontri non è potuto stare a casa a festeggiare il terzo compleanno di sua figlia. sa che uno degli agenti, quando gliel'hanno detto, è andato a comprargli un orsacchiotto di peluche da regalare alla figlia. Pochi spiccioli, eppure in quel momento Gholam Reza sente di essere tra amici e nessuna sensazione potrebbe in quel momento essere più sbagliata. Teheran, aeroporto Imam Khomeini, ancora 2010. Torniamo al punto in cui avevamo lasciato Gholam Reza, in preda al panico, al vuoto terrore che sembra inghiottirlo quando l'agente di sicurezza gli chiede il passaporto. L'agente lo apre, lo sfoglia, anche se non gli interessa sapere nulla di quell'uomo che ha davanti. Sa solo che lui è l'uomo giusto e gli chiede di accompagnarlo in ufficio per dei controlli. Gholam Reza scivola nel baratro del terrore. Cerca di aggrapparsi a deboli speranze che gli sfuggono dalle mani come fragili appigli. Forse è un banale controllo, forse mi lasceranno andare, forse non mi faranno partire ma mi rimanderanno a casa. Nella tasca dei pantaloni ha una memory card, il cui contenuto lo mette ad un passo dalla pubblica impiccagione. Cerca di non mettere la mano in tasca per non destare sospetti, ma quella card di pochi grammi, in quel momento, pesa più di un macigno. Lo accompagnano in una sala lounge vuota, dove un divano è stato girato in modo da fronteggiare il muro, e lo lasciano da solo per pochi istanti. Non vedendo telecamere di sicurezza, Gholam Reza fa l'unica cosa possibile per disfarsi della memory card. La mette in bocca e inizia a masticarla, frantumandola e ingoiando i frammenti. Fa appena in tempo, perché subito dopo arrivano gli agenti del servizio segreto iraniano e comincia l'interrogatorio, accompagnato da una buona dose di percosse e violenze. Gholam Reza prova a negare tutto. La memory card è distrutta, non ci sono prove e le comunicazioni con la CIA hanno sempre seguito il protocollo indicato. E allora com'è possibile, si chiede Gholam Reza, che gli agenti sappiano già tutto, che siano a conoscenza di ogni dettaglio delle informazioni che ha scambiato con la CIA? Per un istante, Gholam Reza pensa addirittura che la CIA l'abbia tradito e venduto ai servizi iraniani, perché non c'è modo che loro conoscano certi particolari di cui solo lui e la CIA sono a conoscenza. La realtà, però, è per certi versi ancora peggiore di questa, ed è una triste storia di negligenza, approssimazione e incompetenza, ma anche della noncuranza con cui la CIA ha messo a rischio la vita di centinaia di informatori in giro per il mondo. Ricordate il sito segreto iraniangoals.com attraverso cui Gholam Reza comunicava con la CIA? Una copia di quel sito, che era pubblico, è stata conservata in diversi archivi internet, siti che conservano memoria di tutti i siti pubblicati sulla rete, anche di quelli chiusi. Se andiamo ad analizzare il contenuto di quel sito e di altri siti simili, su cui transitavano messaggi segreti, da cui dipendevano le vite di numerosi informatori della CIA in Iran, in Cina e in altri paesi stranieri, ciò che troviamo è a dir poco imbarazzante. Già nel 2018 la notizia dell'esistenza di questi siti di copertura era stata rivelata al pubblico dalla stampa, ma di recente l'agenzia Reuters ha compiuto una nuova analisi, affidata a due cyber analisti indipendenti, Bill Markzak dell'Università di Toronto e Zach Edwards dell'agenzia Victory Medium, i cui risultati sono stati pubblicati in un reportage su cui ci siamo basati anche per documentare questa puntata. I due analisti hanno scoperto che bastava guardare il codice HTML di questi siti, una cosa che si può fare con qualsiasi browser, e si scopre che il campo di ricerca, che doveva servire come punto di accesso alla messaggistica segreta, era in realtà un campo di tipo password. E la cosa peggiore è che direttamente nel codice è possibile leggere la parola password in relazione a questo campo. Il codice relativo alla chat incorporata rivela poi altre parole facilissime da individuare, come componi e messaggio, che non hanno nulla a che fare con un campo di ricerca. Insomma, era incredibilmente facile capire che quel sito nascondeva, nemmeno troppo bene, una funzione nascosta per aprire un sistema di messaggi. Era tutto lì, alla luce del sole. Ma non basta. IraniangoLS.com era uno di centinaia di siti fatti, come si dice, con lo stampino, tutti identici, che servivano a comunicare con diversi agenti in giro per il mondo. Siti rudimentali a tema bellezza, fitness, intrattenimento, sport e così via. Ogni sito era dedicato ad una singola spia, in modo che se fosse stato scoperto non avrebbe esposto gli altri informatori. ma bastava fare una ricerca automatica di queste caratteristiche su larga scala per individuare facilmente decine e decine di questi siti, perché in realtà erano tutti ricavati dallo stesso template, cioè in pratica erano lo stesso sito a cui venivano cambiati solo i contenuti e le immagini. Nonostante non siano più online da almeno 9 anni, e solo cercando negli archivi, i due analisti della Reuters hanno individuato da soli più di 350 siti simili a iraniangoals.com. Immaginate quanti ne potevano individuare all'epoca i servizi del controspionaggio dei vari paesi in cui gli informatori della CIA operavano. E non è tutto. Le indagini hanno rivelato che questi siti venivano acquistati in blocchi da 12, spesso dagli stessi internet providers e sugli stessi server. Per questo gli indirizzi IP di molti di questi siti erano identici o immediatamente conseguenziali, rendendo ancora più facile la loro individuazione. Scoperto un sito, insomma, bastava guardare tutti i siti con indirizzi IP simili per individuarne subito altre decine. E ancora, i siti avevano spesso nomi simili tra loro, denotando una certa mancanza di fantasia e pigrizia da parte degli agenti della CIA, che avevano deciso di investire davvero poco nella sicurezza dei propri informatori. Per esempio esisteva iraniangoals.com dedicato a Gholam Reza e iraniangoalskicks.com dedicato a un altro agente. Ricordiamo che la CIA in quegli anni era in grado di lanciare attacchi informatici remoti in grado di paralizzare una nazione, bloccare le centrifughe di una centrale nucleare, distruggere impianti elettrici ed elettronici a distanza. Eppure riservava questo trattamento proprio agli informatori che gli avevano permesso di lanciare quegli attacchi con millimetrica precisione. Gli analisti hanno scoperto che questa rete di siti facilmente individuabili copriva gli informatori in Iran, ma anche in Cina, in Brasile, in Russia, in Thailandia e in Ghana. La CIA iniziò ad accorgersi del problema solo nel 2013, per il semplice fatto che sempre più agenti iniziavano a scomparire nel nulla. Ma attenzione, solo gli agenti e gli informatori sacrificabili ricevevano questo trattamento da 4 soldi. Le risorse più preziose avevano infatti a disposizione strumenti molto più sofisticati, fatti su misura e diversi ogni volta, praticamente impossibili da tracciare, rivelando un vero e proprio sistema di caste all'interno dell'organizzazione. Chi apparteneva ai livelli più alti veniva protetto con cura, mentre chi era ritenuto, a torto o a ragione, e a totale discrezionalità della CIA, un informatore sacrificabile, tipicamente un abitante nativo dei paesi osservati, tipicamente un civile senza addestramento, veniva gestito con questi metodi approssimativi ed economici, nonostante fosse in teoria quello più bisognoso di protezione. E ricordiamo che non tutte queste persone erano volontari. Alcune persone ricevevano forti pressioni dalla CIA, a volte veri e propri ricatti per indurli a collaborare. Altre volte venivano ingannati facendo loro credere che gli agenti della CIA erano in realtà funzionari del consolato in grado di procurargli dei visti per emigrare negli Stati Uniti, facendo leva su situazioni difficili o disperate, che venivano individuate e sfruttate in modo sistematico e spietato, anche se in un anno la CIA rilasciava in media solo 100 visti complessivi per rilocare le famiglie degli informatori. Gholam Reza Hosseini ha passato 10 anni in una prigione speciale di Teheran dopo essere stato catturato. 10 anni tremendi, fatti di torture, violenze, scosse elettriche, isolamenti in stanze illuminate 24 ore al giorno. Dopo quell'esperienza, la sua capacità di comunicare con le persone, anche con la propria famiglia, è stata gravemente danneggiata. Ancora oggi, quando qualcuno gli pone una semplice domanda, la sua mente ripiomba nell'incubo degli interrogatori. Oggi Gholam Reza ha 47 anni ed è uscito di prigione da 3. Ha perso quasi tutto, lavoro, soldi, amicizie. La CIA gli aveva dato un numero da contattare in caso di difficoltà, ma dopo 10 anni di torture lo ha dimenticato. Come tante altre spie catturate dopo aver dato tutto quello che avevano per fornire informazioni preziose al governo americano, era convinto che la CIA avrebbe trovato il modo di contattarli per sostenere anche economicamente le loro famiglie, ora cadute in disgrazia. Come tante altre spie, catturate soprattutto per l'incompetenza con cui sono state gestite, era convinto che non sarebbe stato abbandonato e che magari avrebbero trovato il modo di portare lui e i suoi cari fuori dall'Iran, in cui non ha più un futuro né una vita. A distanza di 3 anni, Gholam Reza sta ancora aspettando. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!